Il terzo anello, ad alta voce, padri e figli di Ivan Turgenev.
In silenzio, scambiando solo a tratti delle parole insignificanti, i nostri amici arrivarono da Fedò. Bazarov non era molto contento di se stesso, Arkady era scontento di lui. Inoltre, egli si sentiva in cuore quella malinconia senza ragione che solo i giovanissimi sentono. Il cocchiere cambiò i cavalli e, salito a cassetta, domandò: «A destra o a sinistra?» Arkady trasalì. La strada a destra conduceva in città e di là a casa. La strada a sinistra conduceva dall'Audinkova. Egli diede uno sguardo a Bazarov. «Evgeny?» domandò. «A sinistra?» Bazarov si voltò. «Che sciocchezza!» mormorò. «So che è una sciocchezza», rispose Arkady. «Ma che male c'è?» Bazarov si tirò il berretto sulla fronte. «Come vuoi», disse alla fine. «Va a sinistra!» gridò Arkady. Il Tarantas rotolò nella direzione di Nikolskoe, ma dopo essersi decisi per quella sciocchezza, i due amici tacevano, ancor più ostinatamente di prima, e parevano anzi stizziti. Già dal modo in cui li accolse il maggiordomo sulla soglia di casa Odinkova, gli amici poterono capire di aver agito stupidamente, abbandonandosi a un improvviso capriccio. Evidentemente non erano aspettati. Rimasero in salotto piuttosto a lungo e con facce piuttosto stupide. Finalmente entrò la Odinkova, che li salutò con la sua solita gentilezza, ma si meravigliò del loro sollecito ritorno e, per quanto si poteva giudicare dalla lentezza dei suoi movimenti e dalle sue parole, non se ne rallegrò troppo. Essi si affrettarono a dichiarare che erano passati solo cammin facendo e che di lì a 4 ore circa avrebbero proseguito per la città. Lei si limitò a una lieve esclamazione, pregò Arkady di salutare il padre da parte sua e mandò a chiamare la zia. La principessa comparve tutta assonnata, il che conferiva un'espressione di cattiveria anche maggiore alla sua vecchia faccia grinzosa. Katia era indisposta e non usciva dalla sua camera. Arkady sentì a un tratto che desiderava vedere Katia non meno della stessa Anna Sergeevna. 4 ore passarono in futili discorsi sul più e sul meno. Anna Sergeevna parlava e ascoltava senza sorridere. Solo al momento del commiato, l'affabilità di prima parve ridestarsi nell'animo suo. «Adesso mi ha preso la malinconia», disse. «Ma voi non ci badate e venite di nuovo fra qualche tempo, lo dico a tutti e due». Tanto Bazarov che Arkady le risposero inchinandosi in silenzio, salirono in carrozza e, senza più fermarsi in nessun posto, si diressero verso casa, a Marino, dove giunsero felicemente la sera del giorno seguente. Durante tutta la strada, nell'uno nell'altro fece il nome dell'Audinkova. Bazarov in particolare quasi non aprì bocca e guardava di continuo da un lato, lontano dalla strada, con una specie di sforzo rabbioso. A Marino tutti si rallegrarono moltissimo nel vederli. La prolungata assenza del figlio cominciava a inquietare Nikolai Petrovich. Egli gettò un grido, agitò le gambe e sobbalzò sul divano quando Fenechka entrò correndo da lui con gli occhi sfavillanti e annunciò l'arrivo dei signorini. Lo stesso Pavel Petrovich provò una certa piacevole commozione e sorrideva con degnazione stringendo la mano ai viaggiatori di ritorno. Cominciarono i discorsi e le domande. Parlava soprattutto Arkady, specialmente durante la cena, la quale si protrasse ben oltre la mezzanotte. Nikolai Petrovich fece servire alcune bottiglie di porter appena ricevute da Mosca, e lui stesso alzò il gomito al punto che le sue guance si fecero color lampone, ed egli rideva di continuo con un certo riso tra l'infantile e il nervoso. L'animazione generale si propagò anche alla servitù. Duniascia correva avanti e indietro come un'ossessa e ogni momento sbatteva gli usci. E Piotr, dopo le 2 di notte, tentava ancora di suonare sulla chitarra un valzer cosacco. Le corde vibravano con piacevole tristezza nell'aria immobile, ma all'infuori di una breve fioritura di note iniziale, l'istruito cameriere non riusciva a combinar nulla. La natura gli aveva negato la capacità musicale, come ogni altra. Intanto la vita a Marino non si metteva troppo bene, e il povero Nikolai Petrovich si trovava mal partito. I grattacapi per la fattoria crescevano ogni giorno, grattacapi sconfortanti e meschini. Le seccature coi lavoratori a giornata diventarono insopportabili. Gli uni chiedevano il conto o un aumento, Gli altri se ne andavano portando via quanto si era loro anticipato. I cavalli si ammalavano, i finimenti si consumavano come sul fuoco. I lavori erano eseguiti malamente. L'attrebbiatrice fatta venire da Mosca risultò inservibile per il suo peso. Un'altra fu subito guastata. Metà delle stalle bruciò perché una vecchia cieca, addetta ai servizi della corte, era andata con un tizzone mentre tirava vento a fare i suffumigi a una sua vacca. È vero che, secondo l'assicurazione della stessa vecchia, tutto il guaio era successo perché al padrone era saltato in mente di fabbricare certi formaggi e latticini di nuovo genere. L'intendente era un tratto diventato pigro e aveva anzi cominciato a ingrassare come ingrassa ogni russo cui capiti di poter mangiare a UFO. Scorgendo da lontano Nikolaj Petrovich, per dimostrare il suo zelo, tirava una scheggia di legno contro un porcellino che passava di là o minacciava un monello seminudo, ma, del resto, più che altro dormiva. I contadini sottoposti alla decima non pagavano le scadenze e rubavano la legna. Quasi ogni notte i guardiani sorprendevano e qualche volta catturavano, non senza lotta, i cavalli dei contadini nei prati della fattoria. Nikolaj Petrovich aveva stabilito una multa in denaro per danneggiamenti, ma di solito la faccenda terminava a questo modo: che i cavalli, dopo essere rimasti un giorno o due a mangiare la biada del padrone, erano restituiti ai loro proprietari. E in più, i contadini cominciavano a litigare tra loro. I fratelli chiedevano la divisione. Le loro mogli non potevano andare d'accordo nella stessa casa. Improvvisamente scoppiava una rissa e a un tratto tutti balzavano in piedi, come a un comando. Tutti correvano davanti alla soglia dell'ufficio, arrivavano fino al signore, spesso coi musi pesti, in stato di ubriachezza, e chiedevano giustizia e punizione. Si alzava un baccano con urla e strilli piagnucolosi di donne, inframmezzati alle imprecazioni degli uomini. Occorreva sentire le parti contendenti e gridare sino a essere rauco, sapendo già prima che a una giusta decisione non si poteva tuttavia arrivare. Per la mietitura non bastavano le braccia. Un piccolo proprietario del vicinato, in apparenza la più brava persona del mondo, si era impegnato a fornire dei mietitori a 2 rubli a testa per desiatina e aveva mancato la parola nel modo più indegno. Le contadine del villaggio chiedevano dei prezzi inauditi e intanto il grano cadeva al suolo, intanto non si veniva a capo della falciatura, intanto la commissione di vigilanza minacciava ed esigeva il pagamento immediato e integrale degli interessi. «Non ne posso più», aveva esclamato più di una volta Nikolaj Petrovich disperato. «Mettermi a fare a pugni non posso. Di chiamare il commissario non me lo permettono i miei principi e senza la paura del castigo non si fa nulla». Du calmo, osservava allora Pavel Petrovich, ma lui stesso bofonchiava, aggrottandosi e tirandosi i baffi. Bazzaro si teneva lontano da questi litigi. Né a lui come ospite toccava immischiarsi nei fatti altrui. All'indomani dal ritorno a Marino, Bazarov si era ridato alle sue rane, agli infusori, alle combinazioni chimiche, e se ne occupava di continuo. Arkady invece stimò suo dovere, se non di aiutare il padre, perlomeno di mostrarsi pronta ad aiutarlo. Egli l'ascoltava pazientemente e una volta gli diede un certo consiglio, non perché fosse seguito, ma per far vedere il suo interessamento. Le faccende domestiche non suscitavano in lui avversione, anzi egli sognava con piacere di dedicarsi all'agronomia, ma a quel tempo altri pensieri gli turbinavano in capo. Con suo stupore Arkady pensava continuamente a Nikolskoe. Una volta avrebbe solo alzato le spalle se qualcuno gli avesse detto che poteva annoiarsi stando con Bazarov sotto il medesimo tetto, e per giunta sotto che tetto? Quello paterno. Eppure si annoiava proprio e si sentiva attirato lontano di là. Gli venne in mente di passeggiare sino a stancarsi, ma anche questo non valse a nulla. Conversando una volta con suo padre, egli seppe che Nikolaj Petrovich si trovava in possesso di alcune lettere abbastanza interessanti, scritte un tempo dalla madre dell'Audinkova alla defunta sua moglie, e non lo lasciò in pace finché non ebbe quelle lettere, per trovare le quali Nikolaj Petrovich fu costretto a rovistare una ventina di cassetti e di bauli. Venuto in possesso di quelle carte mezzo consumate, Arkady parve calmarsi, come se avesse veduto davanti a sé la meta a cui doveva tendere. «Lo dico a tutti e due», mormorava senza posa. «L'ha detto lei stessa. ci andrò che il diavolo mi porti. Ma ricordava l'ultima visita, la fredda accoglienza e l'imbarazzo di allora, e si sentiva intimidito. Il chissà della gioventù, un segreto desiderio di tentare la fortuna, di sperimentare le proprie forze, tutto solo, senza la protezione di nessuno, ebbero infine il sopravvento. Non erano passati 10 giorni dal momento del suo ritorno a Marino che egli, col pretesto di studiare l'organizzazione delle scuole domenicali, galoppava di nuovo verso la città e di là a Nikolskoe. Incitando di continuo il vetturino, egli correva là come un giovane ufficiale al combattimento. Provava paura e allegrezza, e l'impazienza lo soffocava. Soprattutto non bisogna pensare, ripeteva a se stesso. Gli era capitato un vetturino mezzo matto, si fermava davanti a ogni osteria dicendo «Verne un gotto?» oppure «Un gotto, eh?» Ma dopo averne bevuto un gotto, non risparmiava i cavalli. Finalmente apparve il tetto alto della casa ben nota. «Che cosa faccio?» passò un tratto per la mente di Arcadi. «Ormai non si torna indietro». La troica volava come un cavallo solo, il vetturino gridava e fischiava. Ecco già rumoreggiare il ponticello sotto gli zoccoli e le ruote, ecco già farsi incontro il viale degli abeti tagliati a spazzola. Una veste rosa baluginò nel verde cupo e un giovane volto occhieggiò di sotto alla frangia leggera di un ombrellino. Egli riconobbe Katia ed ella pure lo riconobbe. Arcadio ordinò al vetturino di fermare i cavalli lanciati al galoppo, saltò fuori dalla vettura e si avvicinò a lei. «Siete voi?» ella disse e arrossì tutta. «Andiamo da mia sorella, è qui nel giardino, avrà piacere di vedervi». Katia condusse Arcadio in giardino. L'incontro con lei gli parve un presagio singolarmente felice. Egli si rallegrò come se vedesse una parente. Tutto era andato così bene, né maggiordomo, né annuncio ufficiale. Alla svolta del viottolo scorse Anna Sergeevna. Gli volgeva la schiena. Sentendo dei passi, si voltò lentamente. Arcadi si turbava già di nuovo, ma le prime parole da lei pronunciate lo calmarono subito. «Buongiorno, Fuggiasco», proferì con la sua voce pacata e dolce, e gli andò incontro, sorridendo e socchiudendo gli occhi per il sole e il vento. «Dove l'hai trovato, Katia?» «Io vi ho portato, Anna Sergeevna», egli cominciò, «una certa cosa che non vi aspettate assolutamente. Avete portato la vostra persona. Questo è meglio di tutto». Dopo aver salutato Arcadi con parole di beffardo compatimento, facendogli capire che non si ingannava per nulla sul vero scopo della sua gita, Bazarov si isolò totalmente. Era stato preso dalla febbre del lavoro. Con Pavel Petrovich aveva smesso di discutere, tanto più che questi assumeva in sua presenza delle arie un po' troppo aristocratiche ed esprimeva le sue opinioni piuttosto con suoni che con parole. Solo una volta Pavel Petrovich stava ingolfandosi in una disputa col nichilista sulla questione allora di moda dei diritti dei nobili baltici, ma si fermò da sé tutt'a un tratto, dicendo con fredda cortesia: «Del resto noi non possiamo capirci l'un l'altro. Io almeno non ho l'onore di capirvi». «Sfido!» esclamò Bazarov. «L'uomo è in grado di capire ogni cosa, è come vibri l'etere e che avvenga nel sole. Ma che un altro uomo possa soffiarsi il naso in modo diverso dal suo, questo non lo può capire». «Dovrebbe essere divertente?» proferì interrogativamente Pavel Petrovich e se ne andò in disparte. Del resto, egli chiedeva alle volte il permesso di assistere agli esperimenti di Bazarov e una volta, anzi, avvicinò al microscopio la sua faccia profumata e lavata con eccellenti prodotti per vedere come un infusorio trasparente inghiottiva un corpuscolo verde e si affannava a masticarlo con certi agilissimi tentacoli che aveva nella gola. Nikolai Petrovich visitava Bazarov molto più spesso del fratello. Ogni giorno sarebbe andato, come gli si esprimeva, a imparare se le faccende domestiche non l'avessero trattenuto. Egli non disturbava il giovane naturalista. si sedeva in un cantuccio della stanza e osservava attentamente, permettendosi a tratti qualche cauta domanda. Durante il pranzo e la cena cercava di portare il discorso sulla fisica, sulla geologia o sulla chimica, poiché tutti gli altri argomenti, anche quelli di carattere domestico, per non parlare della politica, potevano condurre, se non a liti, almeno a reciproco malumore. Nikolaj Petrovich intuiva che l'odio di suo fratello verso Bazarov non era affatto diminuito. Un fatto senza importanza fra tanti altri confermò le sue congetture. Nelle vicinanze era comparso qua e là il colera e aveva anzi portato via due persone da Marino stesso. Una notte Pavel Petrovich ebbe un attacco abbastanza forte e gli soffrì sino al mattino, ma non ricorse all'aiuto di Bazarov e, avendolo veduto il giorno dopo, alla domanda sul perché non l'avesse fatto chiamare, ancora tutto pallido ma già accuratamente pettinato e rasato, rispose: «Ma voi stesso, se ben ricordo, avete detto di non credere nella medicina?» Così passavano i giorni. Bazarov lavorava, ostinato e cupo, eppure nella casa di Nikolaj Petrovich si trovava un essere col quale non dirò già che egli si confidasse, ma con cui discorreva volentieri. Quest'essere era Fenechka. La incontrava il più delle volte di mattina presto, nel giardino o nella corte. Egli non entrava in camera sua e lei una sola volta si era avvicinata alla porta di lui per domandargli se dovesse o no fare il bagno a Mitya. Ella non solo aveva fiducia in lui, non solo non lo temeva, ma in sua presenza aveva un fare più libero e più disinvolto che davanti allo stesso Nikolaj Petrovich. È difficile dire perché questo avvenisse. Forse perché inconsapevolmente sentiva in Bazarov la mancanza di ogni caratteristica nobiliare, di tutta quella superiorità che attira e intimidisce. Egli era, ai suoi occhi, un dottore eccellente e un uomo semplice. Ella si affaccendava intorno al suo bambino senza sentirsi imbarazzata della sua presenza, e una volta che era stata presa tutta un tratto da vertigini e da mal di capo, accettò dalle sue mani una cucchiaiata di medicina. In presenza di Nikolaj Petrovich pareva che schivasse Bazarov. Non lo faceva per calcolo, ma per un certo sentimento di convenienza. Di Pavel Petrovich aveva più paura che mai. Da qualche tempo egli si era messo a osservarla e compariva inaspettatamente, come se sbucasse di sottoterra, alle spalle di lei col suo suite, un viso immobile, scrutatore e le mani in tasca. «Ti fa venir freddo», si lagnava Fenechka con Dunyasha, e questa, per tutta risposta, sospirava e pensava a un altro uomo, insensibile. Bazarov, senza neppur sospettarlo, era divenuto il crudele tiranno della sua anima. Bazarov piaceva a Fenechka, ma anche lei gli piaceva. Egli si mutava perfino in viso quando conversava con lei, assumeva un'espressione serena, quasi buona, e alla sua abituale noncuranza si mescolava una certa premura. Fenechka si faceva ogni giorno più bella. Può capitare un tempo nella vita delle giovani donne che esse cominciano d'un tratto a sbocciare e a fiorire come le rose d'estate. Un'epoca simile era venuta per Fenechka. Tutto vi contribuiva, anche l'afa del luglio che c'era allora. Vestita di un leggero soprabito bianco, pareva anche lei più bianca e più leggera. Il sole non la abbronzava, ma il caldo, da cui non poteva ripararsi, le coloriva leggermente le guance e gli orecchi, e versando una dolce indolenza in tutto il suo corpo, si rifletteva nei suoi begli occhi con un assonnato languore. Quasi non poteva più lavorare. Le mani le scivolavano sulle ginocchia. Camminava a stento e non faceva che sospirare e lagnarsi con una divertente spossatezza.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev, riduzione di Lorenzo Pavolini, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.
in campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento. L'8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per 1000 unionebuddista.it